Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, oh Signore.
Il primo giorno dopo il sabato, due dei discepoli di Gesù erano in cammino per un villaggio distante circa 7 miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli disse: «Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò: «Che cosa?» Gli risposero: «Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, recatesi al mattino al sepolcro e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno già volge al declino». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma lui sparì dalla loro vista, ed essi si dissero l'un l'altro: «Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lunghi il cammino, quando ci spiegava le scritture?» E partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Siamo qui a una delle Emmaus, sono 3 quelle che la tradizione ricorda, perché non si sa esattamente dov'era il posto di Emmaus, e per riconoscere che fare questo pellegrinaggio è stato inutile, cioè siamo andati a una tomba che era vuota e Gesù è a casa nostra, possiamo tornare a casa nostra perché Gesù non è più qui che non nelle nostre case. Per questo non è necessario venire a Gerusalemme, mentre in altre religioni, se tu non fai un pellegrinaggio in quel posto, tu non sei pienamente parte di quella religione. Voi sapete che la maggior parte dei cristiani nei secoli precedenti non sono mai andati a Gerusalemme, ma Gesù è andato da loro, Gesù ha portato nell'Eucarestia la presenza sua nella loro vita, perché si viene qui solo a dire: non è qui, è risorto. E venire a dire: non sta qui, andate tranquilli a Roma, andate tranquilli in vacanza, andate tranquilli al lavoro, perché io sono lì. Queste persone si stanno allontanando e scoprono che Gesù si accompagna con loro e spezza il pane e celebra l'Eucarestia. Ecco, questo è il mistero che noi contempliamo, la presenza di Gesù nella nostra vita. Dio si è fatto talmente vicino da essere presente dove c'è l'Eucaristia. Qui c'è appunto questa Emmaus Nicopolis, che è quella della tradizione bizantina. Vedete, siamo nella Basilica, c'è una Emmaus francescana, c'è un'altra Emmaus molto bella che si chiama Amuas dei Crociati, no? Noi non sappiamo neanche esattamente dove è Emmaus, e questo ci fa piacere, proprio non saperlo, per dire è qui, è lì, è sia qui, sia lì, cioè Emmaus. E ogni volta che questo mistero avviene, noi ci accorgiamo che Gesù ci sembra di averlo lontano e lo ritroviamo vicino nella nostra vita. Ho pensato di leggervi a conclusione di questo pellegrinaggio una poesia meravigliosa di una donna cristiana degli anni 50, Madeleine del Brel, una donna che spesso, io penso presto, salirà sugli altari, sarà fatta santa. Era una donna che visse con gli operai, era il periodo del marxismo, e lei stava con gli operai per mostrare loro che il marxismo era sbagliato, mentre i nostri preti operai a volte si sono fatti fregare dal marxismo. Lei stava in mezzo per dire il Signore è lì, gli volevano bene da matti, è stata veramente una santa, e aveva una capacità di scrivere, di pensare, secondo me meravigliosa, una delle più grandi figure del secolo passato, che purtroppo è molto poco conosciuta. E questo testo si chiama La passione delle pazienze. Lei rovescia sempre il discorso dalle cose grandi alle cose quotidiane, perché stava nell'autobus, eccetera, e si accorgeva che Dio era presente nel bar, nella metropolitana, eccetera. Ve la leggo e poi diciamo una parola di conclusione. Dice così: la passione, la nostra passione, sì, noi l'attendiamo. Noi sappiamo che deve venire e naturalmente intendiamo viverla con una certa grandezza, il sacrificio di noi stessi. Noi non aspettiamo altro che ne scocchi l'ora, come un ceppo nel fuoco, così noi sappiamo di dover essere consumati, come un filo di lana tagliato dalle forbici, così dobbiamo essere separati. Come un giovane animale che viene sgozzato, così dobbiamo essere uccisi. La passione noi l'attendiamo e essa non viene. Vengono invece le pazienze, queste briciole di passione, che hanno lo scopo di ucciderci lentamente per la tua gloria, di ucciderci senza la nostra gloria. Fin dal mattino esse vengono a noi, sono i nostri nervi troppo scattanti o troppo lenti, e l'autobus che passa affollato, il latte che trabocca, gli spazzacamini che vengono, i bambini che imbrogliano tutto. Sono gli invitati che nostro marito porta in casa e quell'amico che proprio lui non viene, e il telefono che si scatena, quelli che noi amiamo e non ci amano più, e la voglia di tacere e il dover parlare, e la voglia di parlare e la necessità di tacere, e voler uscire quando si è chiusi, e rimanere in casa quando bisogna uscire. E il marito al quale vorremmo appoggiarci e che diventa il più fragile dei bambini. È il disgusto della nostra parte quotidiana e il desiderio febbrile di quanto non ci appartiene. Così vengono le nostre pazienze, in ranghi serrati o in fila indiana, e dimenticano sempre di dirci che sono in martirio. Bisogna ridere meglio. Preparato per noi, e noi le lasciamo andare con disprezzo. Cosa facciamo? Aspettando per dare alla nostra vita un'occasione che ne valga la pena, perché abbiamo dimenticato che come ci sono rami che si distruggono col fuoco, così ci sono tavole che i passi lentamente logorano e che cadono in fine segatura. Perché abbiamo dimenticato che se ci sono fili di lana tagliati netti dalle forbici, ci sono fili di maglie che giorno dopo giorno si consumano sul dorso di quelli che li indossano. Ogni riscatto è un martirio, ma non ogni martirio è sanguinoso. Ce ne sono di sgranati da un capo all'altro della vita, è la passione delle pazienze. Ecco, vedete, è strano questo dialogo. Gesù, i due discepoli dicono a Gesù: sei così straniero che non sai cos'è successo? E poi si accorgono che in realtà Gesù è l'unico che capisce la loro vita. Cioè Gesù viene accusato di essere lontano dalla vita, non c'entra col ventunesimo secolo, non c'entra con la sessualità, con i giovani, con internet, con la cultura moderna, e in realtà Gesù dice: sciocchi, ma non vi rendete conto che sono solo io che capisco la vostra vita? Cioè, voi avete bisogno. Allora loro gli dicono: ma resta con noi, non te ne andare. Lui finge di andarsene, loro gli dicono: resta, perché se lui resta tutto quanto ha un significato.